agli scritti di Maria Valtorta, editi dal Centro Editoriale Valtortiano. Lezioni sull'Epistola di Paolo ai Romani. Lezione 42esima. Romani 9, versetti 30-33. Dice il Divinissimo Autore: se la venuta al regno di Dio, regno di amore, giustizia e purezza, fosse stata solo per gli israeliti ed ebrei della diaspora, non avrebbe rifulso che, essendo Gesù l'uomo Dio, re universale e di infinito potere, tutta l'umanità poteva aspirare, meritare, ottenere il regno di Dio in sé prima, il regno di Dio presso Dio poi. Se questa chiamata ed eredità al regno fosse rimasta circoscritta al solo popolo ebreo, cosa che solo avrebbe potuto verificarsi per un miracolo folgorante di Dio, capace di frantumare l'errato mondo di idee che cocciutamente gli ebrei difendevano da ogni cosa atta a farlo cadere e disperdere, come avrebbe potuto dirsi che Dio è Padre infinitamente buono per tutte le creature dotate d'anima spirituale? Le altre, tutte le altre, sparse per i continenti allora conosciuti e in quelli ancora ignoti, come avrebbero potuto, alla fine dei secoli, dire che Dio era buono e paterno per tutti gli uomini? Essi erano incolpevoli, desernati in altre patrie, in altre religioni. Se una colpa c'era, era quella degli ebrei, che avevano un odio accanito e un ribrezzo schifiltoso per ogni incirconciso, fosse anche moralmente molto più giusto di essi. Mai per questo ribrezzo ingiustificato e contrario al comando d'amore verso il prossimo, che non è solo formato dai compatrioti e correligionari, mai Israele aveva cercato di far conoscere il vero Dio a quelli che molti dei adoravano, e neppure a quelli che, per essere particolarmente virtuosi tra i pagani, tanto sentivano esservi un Dio vero, diverso dai falsi dei, unico, santo, creatore in modo ben diverso di quanto dicessero le mitiche leggende, tutore e movente di tutto il creato, da innalzare un'ara al Dio ignoto e conservarla là, per secoli, quasi ad invocarlo. E senza un comando preciso del Verbo incarnato, andate ad evangelizzare tutte le genti, battezzandole nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, insegnando quanto vi ho insegnato. Neppure i migliori di Palestina, gli eletti, gli ammaestrati per 3 anni da lui con la parola e l'esempio, avrebbero rimosso le pietre pesanti delle loro concezioni ebree, che giudicavano abominio e impurità tutto quanto non era Israele, accomunando nel disprezzo i samaritani coi fenici, coi romani, con quanti non erano della sinagoga di Israele. Gli Atti degli Apostoli testimoniano su questa persistente ottusità ed avversione anche tra gli apostoli. Gesù, Il maestro che per 3 anni aveva loro spiegato che il suo regno non era di questo mondo, che aveva rifiutato ogni loro insinuazione a farsi re, che aveva rimproverato i loro sogni di umana gloria, sino a far di un di essi il suo traditore per la delusione di un delirio svanito, sta per tornare al padre. E mentre, benedicendoli, ancora sta per lasciarli, dopo che già una volta da lui, Giovanni, capitolo 20, versetto 22, hanno ricevuto lo Spirito Santo per poter capire le cose soprannaturali e le cose spirituali, per poter così assolvere, comprendendo i misteri dei cuori e delle carni, ancora gli chiedono: ricostruirai ora il regno di Israele? Atti, capitolo 1, versetto 6. Ancora non avevano capito, tanto erano Israele antico, che il Messia era re di un regno spirituale ed eterno. E anni dopo, quando già Saul era Paolo e Pietro era pontefice e ripieno di Spirito Santo da tempo, ancor così viva era la prevenzione verso i gentili, che Dio, a far persuaso Pietro di non respingere il centurione Cornelio di Cesarea, dovette operare un duplice miracolo. Atti, capitolo 10, versetti 11-16 e capitolo 10, versetti 25-33, e una conferma, sia per Pietro che per gli altri apostoli e fratelli di Giudea, pronti a rimproverare Pietro per il suo operato. Atti, capitolo 10, versetti 44-48 e capitolo 11, versetti 2 e versetti 15-17. Queste cose, certe perché sono contenute in un completamento del Vangelo che i padri della Chiesa hanno ritenuto accettabile e di fede, sono prova di come era forte anche nei migliori del vecchio Israele e nei santi della nuova Chiesa di Cristo la prevenzione contro i gentili. Ma Gesù, Redentore di tutti i giusti di volontà e di spirito, volle, col chiamare al regno tutti gli uomini, dare testimonianza e prova che tutti gli uomini sono predestinati al cielo, per quanto sta a Dio, essendo egli di tutti gli uomini padre amoroso e provvido. Non cercavano la giustizia i gentili, la vera giustizia, ma non già per sprezzo di essa, bensì perché non sapevano che vi fosse, né alcuno insegnava ad essi che essa era. Ma, conosciuto che essa era, l'abbracciarono e con un eroismo di fede che stupì il mondo, e lo fece cristiano. Veramente che il fango del paganesimo fu lavato dai fiumi di sangue dei martiri, che per la massima parte erano gentili convertiti al Cristo, e il fumo dei roghi su cui ardevano gli eroi di Cristo purificarono il mondo, mentre le fondamenta della Chiesa furono date dalle ossa dei confessori, cementate dalle loro ceneri e sangue. E i loro stessi nomi testimoniano Quanto popolo di martiri, confessori del Cristo, abbiano dato i gentili. E come Gesù, chiamando al regno tutti gli uomini, testimonia che il regno fu predestinato a tutti gli uomini, perché venisse poi donato a quelli che con le loro virtù se lo fossero meritato, così i gentili, eleggendo di spontanea buona volontà di voler far parte di questo regno di Dio, nell'uomo prima, nel cielo poi, testimoniano che ogni uomo può appartenervi, purché lo voglia, a prescindere dal suo passato. All'opposto, Israele, che pur conosceva la giustizia e la sapienza da secoli e che, ove avesse voluto, era stato in grado di completare, perfezionare, accogliere la vivente sapienza e la vivente giustizia, Gesù, sapienza e giustizia divine e incarnate, non volle cercare questo completamento, questa perfezione. Anzi, in luogo di accogliere colui che veniva per farli veramente giusti e sapienti, respinse, conculcò, uccise il Cristo santo e sapiente e, persistendo nel suo malvolere, i suoi continuatori. Non volle essere giusto Israele, mai, né verso il Maestro, né verso il Taumaturgo, né verso il Messia, né verso il Verbo incarnato, né verso l'innocente. Condannò come blasfeme e sataniche le parole e le azioni del Maestro e Taumaturgo. Derise e chiamò simulatore e sacrilego il Messia. Non volle riconoscere il Verbo, la cui divinità era palese anche a chi non la volesse ammettere, e a colui che meritava ogni onore, come uomo giustissimo e come Dio vero, dette la croce. Così, sempre così, fa il perpetuo Israele, ossia l'immortale classe dei farisei e scribi verso i giusti, i servi di Dio, gli eletti di Dio. Il nemico di tutto quanto è santità e bene, nemico di Dio, nemico dei servi di Dio, agita i suoi veleni, le eredità della colpa d'Adamo contro gli uomini, e li fa concupiscenti, ossia invidiosi, astiosi, mentitori, ingiusti verso i santi che servono Dio, nel modo che Dio li ha chiamati a servirlo. Israele, l'antico e il nuovo, ha la lettera della giustizia, ma non ha lo spirito della giustizia. Non lo ebbe 20 secoli or sono e non lo ha ora. La lettera, anzi, una valanga di lettere, i pesi insopportabili posti sulle spalle dei piccoli, mentre sulle loro di potenti non ne mettono. I serrami, posti perché sia impossibile alla gente entrare nel regno dei cieli. Le decime, che vengono pagate per palese ossequio alla legge e che non pesano ai ricchi, mentre sono gravame ai poveri, per i quali non v'è giustizia e carità, ossia le cose più essenziali della legge, e per giustificare la durezza, l'egoismo, l'avarizia, definito Corban il denaro che meglio sarebbe speso per soccorrere una miseria. Tutte queste cose di cui il Cristo parlò ai suoi amici e nemici con l'imparzialità propria di chi è veritiero e staccato da ogni pensiero umano, erano e sono la lettera e non lo spirito della legge e sono impedimento ad entrare nella giustizia. Così Israele non entrò nella giustizia e rimanendo fasciato e mummificato nelle formule che si era date, sepolto e fatto cieco dalle macerie che si era appesantite sull'intelletto e sullo spirito, rimase privo come un cadavere della vita della fede perfetta. Quella di Cristo e in Cristo. E ciò che avrebbe dovuto essere luce, pietra angolare, anche e soprattutto per esso, gli divenne pietra d'inciampo. Quella pietra di cui Isaia aveva parlato e predetto, e di cui anche il Cristo, profetizzato dal vecchio Simeone, rovina e risurrezione di molti e segno di contraddizione, dice: la pietra che riprovarono è divenuta pietra angolare. E chi andrà contro questa pietra si sfracellerà. E coloro che saranno colpiti da questa pietra, cadere della stessa sopra costoro, saranno stritolati. Chi sono coloro che si sfracellano per andare contro la pietra Gesù Chiesa? I nemici di Cristo, che è pietra Chiesa, capo della stessa. Ancora non si è visto che un vero grande oppositore della Chiesa Cattolica Apostolica Romana abbia avuto vittoria. La storia di 20 secoli dimostra che chi alzò la mano prepotente sulla Chiesa e le andò contro per odio, rimase sfracellato nei suoi sogni di perversa gloria, come dimostra che le condanne ecclesiastiche non sono lettera, ma realtà, che Dio sottoscrive col suo volere e che i colpiti da esse non possono che conoscere rovina nel tempo e nell'eternità. Chi sono coloro su cui la pietra cade stritolandoli? Coloro che invocarono su essi quella pietra stritolatrice, urlando: il suo sangue ricada su noi e sui nostri figli. E quel sangue ricadde e stritolò il tempio e l'altare, i sacerdoti, i potenti, e anche i minimi di Israele, e con essi tritolò il loro stolto orgoglio nazionale, le loro durezze spietate verso i minimi, le loro errate deduzioni e convinzioni sul regno e sul Messia re. Tutto stritolò per secoli. Né ancora è finito lo stritolamento. Sinché dall'orgoglio e dall'accocciuta cecità di Israele, tali anche se la pietra caduta su Israele ha polverizzato e sparso come polvere l'orgoglioso Israele, non si alzerà umile il grido invocante perdono il grido di conoscimento e riconoscimento che da 20 secoli l'Eterno attende per perdonare ad Israele il suo orrendo peccato di deicidio e per riammetterlo alla visione salvatrice del Cristo. Benedetto colui che viene nel nome del Signore. Osanna al Cristo, figlio di Dio per generazione eterna e al figlio di Davide per generazione umana dalla Vergine, germoglio della radice di Jesse, fiore, giglio inviolato, venuto da questa radice, dal quale, sopravvenendo sulla Vergine Immacolata, corolla lo Spirito del Signore, è venuto l'Emmanuele. Sino a quel momento peserà la condanna su Israele, mentre per quelli di qualunque luogo siano che credono nel Cristo o quantomeno appartengono per desiderio buono, per giustizia praticata, per carità esercitata verso il prossimo e verso il Dio intuito, se anche non conosciuto, all'anima della Chiesa, non vi sarà che conferma delle loro speranze e premio delle loro virtù. Per gentile concessione della Fondazione Erede di Maria Valtorta.